presenta il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il progetto resiste ma è ridimensionato. Berna conferma l'acquisto dei droni israeliani problematici ma rinuncia ai sistemi GPS e antighiaccio. Più 2,8% sale leggermente la disoccupazione svizzera in agosto, Ticino in linea con la media nazionale, nei Grigioni leggera flessione. L'economia va bene, l'impatto dei dazi sarà limitato, dice l'Unione Sindacale Svizzera, che chiede nel 2026 aumenti salariali tra il 2 e il 2,5%. Salgono a 17 i morti dopo il deragliamento della funicolare Gloria a Lisbona. In Portogallo è il tempo del lutto, ma anche delle prime polemiche. Bambini vittime della guerra a Gaza e la minaccia nucleare. Due film in concorso a Venezia raccontano i conflitti di oggi e le ansie per il futuro. Nonostante i ripetuti ritardi e i numerosi problemi tecnici non ancora risolti, il Dipartimento Federale della Difesa ha deciso di non rinunciare ai droni israeliani da ricognizione acquistati una decina d'anni fa. Ne verranno però ridotte le funzionalità e il fornitore, la Elbit, si assumerà per 8 anni i costi fissi del contratto di servizio. Per i dettagli in linea c'è con noi il nostro corrispondente Giampaolo Driussi.
Sì, buongiorno. Buongiorno dall'aerodromo militare di Emmen. Io mi trovo proprio più vicino a due dei 6 droni da ricognizione ordinati nel 2015 finora arrivati e gli unici a poter essere impiegati al momento, ma senza le funzionalità inizialmente previste e che in realtà mai verranno sviluppate. Ecco, la novità di oggi riguardante uno dei progetti più problematici che il consigliere federale Martin Pfister ha ereditato dai suoi predecessori, la novità, dicevo, è questa: nonostante i ritardi, tutti i droni dovevano essere pronti per il 2019 e nonostante i costi, 250 milioni lievitati a quasi 300, il progetto non viene abbandonato ma si rinuncia ai sistemi aggiuntivi richiesti, dunque il sistema anticollisione che doveva essere sviluppato da RUAG, quello antighiaccio e il sistema di decollo e atterraggio senza GPS. Questo significa che il loro impiego sarà limitato, comunque necessario a fini non solo militari ma pure civili, è stato detto. Poi bisogna ancora capire quanti dei 4 droni rimanenti potranno comunque essere impiegati con le funzionalità base, perché per questi 4 manca ancora l'omologazione. Per me sarebbe stato più facile fare tabula rasa, ha detto poco fa il consigliere federale Martin Pfister, ma ho dovuto tener conto delle eventuali conseguenze di tali scelte. È da quell'ora che si spiega il perché non è stato abbandonato il progetto. Intanto sono stati spesi molti soldi, lo abbiamo detto, l'esercito si ritroverebbe delle lacune importanti nelle capacità di ricognizione e la ditta Elbit potrebbe rivalersi contrattualmente, quando la stessa Elbit si è invece detta disposta a compensare questi disservizi con l'assunzione dei costi fissi per 8 anni. A dire il vero, il contratto aggiuntivo non è ancora stato firmato e ultimamente l'abbiamo visto con gli F-35, si sa quanto è importante avere bene in chiaro le cose. Tutto sommato, dice il Dipartimento Federale della Difesa, e torniamo ai droni, il ridimensionamento del progetto e non il suo abbandono presenta ancora più vantaggi che svantaggi. Da Emmen è tutto, a voi studio.
Grazie Giampaolo Driussi in diretta, torneremo su questo argomento anche questa sera, quindi appuntamento in 6 di sera. Per ora passiamo ad altro. Sale leggermente la disoccupazione in Svizzera nel mese di agosto. In un mese il numero di coloro che si sono annunciati agli uffici regionali di collocamento è cresciuto di 0,1 punti percentuali, fissando il tasso dei senza lavoro al 2,8%. In Ticino l'aumento è stato identico a quello nazionale, mentre nei Grigioni si è vista una leggera diminuzione. Sentiamo Marzio Minori.
Sono 132.000 le persone che erano alla ricerca di un impiego e che erano registrate agli uffici regionali di collocamento nel mese di agosto. Nel confronto con luglio il numero è cresciuto di 3.000 unità, ovvero 0,1 punti percentuali. Rispetto ad un anno fa invece il numero di disoccupati è aumentato di poco meno di 21.000 unità. In questo caso la crescita è stata del 18,6%. A livello regionale in Ticino il tasso è passato dal 2,5% del mese di luglio al 2,6% di agosto, per un totale di 4.294 persone, in crescita anche su base annua. Infatti, ad agosto 2024, i disoccupati registrati erano 4.044. Per quel che concerne i grigioni, il tasso per il mese di agosto si assesta all'1%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto a luglio, per un totale di 1.139 disoccupati. Ma anche in questo caso si registra un aumento rispetto ad un anno fa, quando le persone registrate agli uffici di collocamento erano state 882. Sorvegliato speciale il lavoro ridotto. La statistica fornita dalla SECO si riferisce al mese di maggio, quando a beneficiare di questa misura erano in 12.000, il minimo da inizio anno. Ma nei prossimi mesi si dovranno fare i conti con i dazi al 39% sui prodotti svizzeri esportati negli Stati Uniti, dazi che stanno mettendo in difficoltà non poche aziende. Il lavoro ridotto è attualmente l'unico strumento a disposizione di queste aziende a livello di aiuto pubblico federale per far fronte alle difficoltà.
E di oggi anche la statistica che riguarda l'inflazione su base annua: in agosto è stata dello 0,2%, stabile rispetto a luglio, ma in leggero aumento rispetto a giugno e maggio. Inflazione che incide sul potere d'acquisto, e oggi a Berna i sindacati hanno chiesto un aumento minimo medio generale tra il 2 e il 2,5% dei salari per il 2026. Se i dazi statunitensi avranno il loro impatto, è stato detto, non devono però essere i lavoratori a farne le spese, riferisce Alessio Veronelli.
Dopo adeguamento all'inflazione, in Svizzera gran parte dei salari superano di poco il livello di 10 anni fa, mentre il costo della vita, soprattutto dopo la pandemia e in particolare per quanto riguarda servizi, alloggi e casse malati, è di molto aumentato. Per l'Unione Sindacale Svizzera il ritardo salariale va recuperato e un aumento medio dal 2 al 2,5% dei salari è il minimo per l'anno prossimo.
Una buona parte della popolazione cette dernière décennie ha certo contribuito alla prosperità suisse, ma non ha pas profité.
Negli ultimi 10 anni una buona parte della popolazione ha contribuito alla prosperità del paese senza però approfittarne, ci dice il presidente dell'Unione Sindacale Svizzera Pierre-Yves Maillard, che teme che i dazi statunitensi possano essere strumentalizzati.
C'est sûr que ces droits de douane pèsent sur une partie de l'économie suisse.
È indubbio che ci sarà un impatto, ci dice Maillard, ma su un numero limitato di aziende e settori, per cui non si può evitare il tema dell'aumento salariale con il pretesto dei dazi. Anzi, se alcuni settori ne risentiranno, quelli non toccati dovranno essere solidari per mantenere la crescita economica, che potrà essere sostenuta se tutti i lavoratori disporranno di un buon potere d'acquisto. Dazi, ma non solo, ormai imminente l'arrivo in Parlamento del dossier sui nuovi negoziati con l'Europa, sostenuti dall'Unione Sindacale Svizzera, purché non vengano stravolti.
Ah beh, c'est très simple, le Conseil fédéral a enfin, après des années.
Beh, il Consiglio federale ha finalmente capito che i salari andavano difesi e i nuovi accordi hanno indebolito l'attacco ai salari svizzeri. Restano però dei potenziali rischi, ma ci sono delle misure, 14 per l'esattezza, attuabili per bloccarli. Per noi, conclude il presidente dell'USS, il Parlamento non ne deve accettare nemmeno una di meno. Sosterremo i bilaterali, ma se il Parlamento inizierà a smantellarli, agiremo diversamente.
Defenderemo ces accords, ma se il Parlamento comincia a li détricoter, eh bien, tout sera remis en cause.
Torniamo a parlare ora delle votazioni del 28 settembre. Se il popolo svizzero dovesse decidere di abolire il valore locativo, i proprietari di casa non avranno più la possibilità di dedurre dalle imposte anche i lavori di manutenzione. Per i favorevoli non è un problema, in quanto i proprietari potranno mettere da parte i soldi risparmiati dall'abolizione del valore locativo e utilizzarli per fare i lavori. Per i contrari invece sì, il problema c'è. Non solo si rinuncerebbe a ristrutturare gli stabili, ma verrebbe favorito anche il lavoro in nero. Sentiamo Aaron Guidotti.
Pascal Brulis, consigliere agli Stati Vodese, come tutti i PLR non è esattamente un fan del valore locativo, ma per lui la riforma sulla quale voteremo il 28 settembre ha più svantaggi che vantaggi.
Eliminare il valore locativo significa mettere a repentaglio un'intera economia fatta di artigiani, costruttori. I proprietari in questi anni hanno ben capito che se hanno cura del loro immobile hanno dei vantaggi nella dichiarazione delle imposte. Se non si possono più dedurre gli interessi ipotecari e i lavori di manutenzione, i giovani proprietari avranno grossi problemi, tanto più che gli immobili oggi costano molto caro.
Per Alex Farinelli, consigliere nazionale, anche lui PLR, invece, le preoccupazioni di Brulis sono infondate.
Penso che nel medio-lungo termine non ci sia una grande differenza, anche perché da un lato bisogna pensare che chi ristruttura una casa lo fa per mantenere un valore, e questo vale oggi come varrà domani, rispettivamente il fatto di non avere il valore locativo libera delle risorse che oggi invece vanno in imposte, che possono poi essere investite nel proprio immobile.
Ma non so come ça funziona, faut être conscient que...
Ma no, non è così che funziona. Chi acquista un immobile lo possiede in media per 34 anni. Nei primi 20-25 anni si ha un'ipoteca e non si potranno quasi più dedurre gli interessi. Prima o poi serviranno degli investimenti. Per esempio, se prendiamo il periodo che abbiamo appena trascorso di grande caldo, ci sarà bisogno di investimenti per migliorare l'involucro energetico dell'edificio. Quindi ecco, non ci saranno soldi sufficienti nelle mani dei proprietari per realizzare questi lavori.
Ma ad opporsi alla riforma anche rappresentanti del settore delle costruzioni come l'USPI, l'Unione delle Professioni Legate all'Immobiliare della Svizzera Romanda, che mette in guardia. Se la riforma dovesse essere accettata, si stima a 500 milioni di franchi il montante di fatture che verranno fatte in nero. Ma per Alex Farinelli sono paure esagerate.
Quello che le posso dire è che da un lato non penso che i nostri cittadini improvvisamente si mettano a promuovere il nero semplicemente perché non vi sia la possibilità di riduzione. Io ho fiducia nei nostri cittadini.
Dal canto suo, la Società Svizzera degli Impresari Costruttori, vedendo di buon occhio l'abolizione del valore locativo, ma temendo anch'essa per l'aumento del lavoro in nero, ha dato ai propri soci libertà di voto, mentre per gli artigiani, di cui si parlava prima, l'Unione Svizzera Arti e Mestieri si è schierata per il sì. Questo a dimostrare che tra associazioni economiche e aziende attive nel settore delle costruzioni la voce è tutt'altro che unanime.
Andiamo all'estero. A Lisbona ci sono due vittime in più nell'incidente della storica funicolare Gloria della capitale appunto portoghese, deragliata ieri in serata. Il numero dei morti ora è di 17, mentre i feriti sono una ventina. Tra questi, stando alle autorità portoghesi, ci sarebbe anche una cittadina svizzera. Notizia questa che però al momento il Dipartimento Federale degli Affari Esteri non può ancora confermare. Intanto, mentre si indaga sull'accaduto, già ci sono polemiche e si punta il dito sulla manutenzione. Il servizio con le voci raccolte a Lisbona dalle agenzie di stampa e di Naima Chicherio.
Stiamo lavorando, dice il capo della Protezione Civile di Lisbona. L'inchiesta è aperta e il luogo dell'incidente è stato isolato. La funicolare era una delle principali attrazioni della città, sempre affollata, ieri di turisti, oggi anche di cittadini portoghesi che vorrebbero capire.
A Santa Stier mai spesso esco,
dobbiamo fare più ispezioni e avere più personale, dice Adriano. Passiamo la vita a parlare di sicurezza e abbiamo sempre più incidenti. Sulle ragioni di questo deragliamento, però, di certezze non ce ne sono ancora. Si parla di un cavo di sicurezza spezzato e di mancanze nella manutenzione. Ma questa informazione è stata smentita dall'azienda di trasporto che gestiva la funicolare, che ha garantito che tutti i programmi di ispezione sono stati rispettati. E mentre le autorità di tutto il mondo esprimono solidarietà e cordoglio per le vittime e i feriti, i testimoni dell'incidente cercano di metabolizzare quanto visto. Era come vedere un giocattolo che si schiantava, racconta un uomo. La gente urlava, è successo tutto molto in fretta. Dopo l'impatto, sulla Rua da Gloria, si è alzata una nuvola di polvere scura, ma non ricordo tutto. So che quando la polvere se n'è andata, ho iniziato a correre. Altri, come Javier, avrebbero tanto voluto salirci su quella funicolare, ma c'era troppa gente, dice l'uomo, che si ritiene fortunato, forse salvato, perché non aveva voglia di mettersi in fila ad aspettare.
Cioè che stiamo un poco alliviati, in ese sentido.
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato per la prima volta il Messico, paese al centro di pressioni dell'amministrazione Trump perché blocchi migrazione e droga, temi centrali nella retorica appunto del presidente americano che proprio il giorno prima dell'incontro aveva condotto un'operazione militare antidroga nei mari dei Caraibi che ha allarmato molti nella regione. Da Città del Messico sentiamo Laura Daverio.
Nessun governo sta cooperando maggiormente con noi che quello del Messico. Così si è espresso il segretario di Stato Marco Rubio in conferenza stampa dopo aver incontrato la presidente Claudia Sheinbaum. È seguito un comunicato congiunto con il quale è stata annunciata la formazione di un gruppo di alto livello che si incontrerà regolarmente per valutare il lavoro compiuto nella lotta contro i cartelli e il commercio della droga. Il comunicato non ha mancato di riaffermare il rispetto della sovranità cruciale per il Messico in risposta alle tante minacce dell'amministrazione Trump di possibili azioni militari oltre frontiera contro i cartelli della droga. Un risultato diplomatico piuttosto tiepido, toni pacati e descrizioni generiche che contrastano con la retorica aggressiva e imprevedibile della Casa Bianca, che ha classificato come terroristi diverse bande criminali e cartelli della droga, Messico incluso. Più volte ha poi dichiarato che la presidente Sheinbaum avrebbe paura a combattere il crimine organizzato, lei lo ha più volte negato. L'incontro avviene il giorno dopo l'attacco statunitense a una nave nei Caraibi, che secondo l'amministrazione Trump conteneva droga e trasportava persone della banda venezolana Tren de Aragua. L'operazione è costata la vita a 11 persone. Tren de Aragua è nella lista statunitense dei gruppi terroristi, la stessa che include anche i principali cartelli della droga messicani.
La guerra, le guerre sono tra le grandi protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia, che sta arrivando alle sue battute finali. La premiazione avverrà sabato. Beh, la produzione cinematografica accompagna tipicamente il nostro tempo e quindi non potevano mancare in questa edizione pellicole che ci raccontano i conflitti di questa nostra epoca, con le sue tragedie, con le ansie anche che li accompagnano. Peraltro un classico, potremmo dire, della storia della cinematografia. Allora, ci sono due film presentati nelle ultime ore di cui vogliamo parlare. Lo facciamo con Alessandro Bertoglio, nostro inviato a Venezia. Allora, il primo è A House of Dynamite, film adrenalitico diretto da Catherine Bigelow, che ci parla della minaccia di una guerra nucleare.
Sì, buongiorno. Catherine Bigelow, la prima donna a conquistare l'Oscar per la miglior regia, è in concorso con A House of Dynamite, serio candidato al Leone d'Oro. Un film appunto sulla minaccia nucleare. Poco meno di 20 minuti, vissuti da più angolazioni, sono il tempo tra la comparsa sui radar di un missile con testata nucleare in rotta verso gli Stati Uniti e il suo possibile arrivo sul bersaglio, Chicago. Partono le contromisure, i protocolli di difesa e si deve decidere se, come e contro chi eventualmente lanciare un contrattacco, Russia, Cina o Corea del Nord. Una tensione narrativa intensissima che avvinghia lo spettatore. Scopriamo che non contano la preparazione maniacale e i manuali di procedura. Tutto si risolve con una questione di istinto e di intuito.
Ecco, poi c'è un altro film di cui si sta parlando molto, e si chiama The Voice of Rajab, ed è un film su quella bambina palestinese di 6 anni, se ne parlò molto, che a gennaio del 2024 fu uccisa durante un'operazione dell'esercito israeliano nel nord della striscia di Gaza. Qui quindi siamo al conflitto in Medio Oriente. Un film che sta colpendo molto, vero?
Sì, The Voice of Hind Rajab, della regista tunisina Kauter Benhania, è il tema del giorno qui in Laguna, e non solo. Sicuramente per la vera storia della bambina di 6 anni, uccisa insieme alla famiglia dentro un'auto crivellata da oltre 300 colpi dei soldati israeliani. Noi sentiamo gli audio originali della centrale della Mezzaluna Rossa di Ramallah, mentre a 8 minuti di distanza era pronta a partire un'ambulanza per soccorrerla, ma sappiamo tutti com'è andata. Per il film, che ha Brad Pitt, Joaquin Phoenix e Alfonso Cuarón come produttori, ci sono stati 24 minuti di ovazione, bandiere della Palestina in sala, ma cinematograficamente parlando il film è meno riuscito. La tensione è artefatta e vive proprio soltanto dei suoni e della voce della piccola Hind Rajab. Dopo l'accoglienza di ieri, adesso bisogna capire cosa deciderà di fare la giuria guidata da Alexander Payne. Premiare o non premiare il film diventa quasi un atto politico, da qualsiasi parte lo si voglia vedere. Per chiudere, Gaza era protagonista ieri anche alle giornate degli autori con il documentario Qui vit encore, del regista svizzero Nicolas Vadimov. Un impianto teatrale, Gaza disegnata sul palcoscenico per raccontare le peripezie di 9 rifugiati sfuggiti dall'inferno della striscia.
Grazie Alessandro. Alessandro Bertoglio, inviato a Venezia. Con questo chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. C'è lo sport, un buon pomeriggio a tutti.